Aloha, mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast ti insegnerò strategie di crescita rigenerative e a vivere delle tue passioni. Qualche giorno fa ho fatto un sondaggio dove chiedevo alle persone qual era secondo loro una delle cose più importanti da portare avanti, strategie più importanti da portare avanti per far crescere il proprio business, per renderlo sano e così via. Ed è stato risposto che la differenziazione del reddito è una di quelle più importanti. Così ho deciso proprio di parlare nelle mie stories, nei miei contenuti, proprio di questo argomento, perché è un argomento molto importante, molto sentito. E quindi ho pensato, perché non farci una puntata podcast, che è uno degli strumenti che preferisco, perché è uno degli strumenti dove posso maggiormente sviscerare l'argomento. E il discorso differenziazione del reddito ha, diciamo, due livelli differenti, perché ha un livello aziendale, cioè esempio io ho un'azienda e voglio diversificare il mio reddito all'interno dell'azienda, e poi invece ha un livello diciamo sovraaziendale, quindi proprio personale, che è, diciamo, come posso diversificare il reddito nella mia vita in generale. E quindi diciamo che prima di iniziare questa puntata vi do una delle leggi, se vogliamo, più importanti in assoluto, che è quella della biodiversità, e che il professor Giorgio Nardone ha un po' espresso bene. Comportatevi sempre da avere una seconda possibilità. Questo cosa significa? Significa che non puoi sempre avere solo e soltanto un piano A nella tua vita, perché avere un piano A è molto pericoloso. E tutta la nostra esistenza, la nostra società è stata impostata sull'avere solo un piano A, sulla iperstandardizzazione. Lo stesso concetto di core business è il concetto che in ogni università, in ogni business school voi imparate, in ogni scuola di marketing, di branding, di economia. Vi dicono che dovete costruire tutto quanto in base a un core business. E questo è esattamente il contrario di come ragiona la natura. Esattamente il contrario. Questa cosa funzionava in passato non perché fosse sana, ma perché fondamentalmente la società e l'ambiente circostante permetteva il funzionamento di questa strategia malsana, perché la natura riusciva ad abbozzarla. Oggi abbiamo, grazie a questa strategia, abbiamo distrutto gli ecosistemi, e quindi gli ecosistemi non ce la fanno più a gestire questa strategia perché è malsana, è poco resiliente, crea un sistema rigido. Quindi partiamo prima di tutto dal discutere su cosa significhi diversificare il reddito nella nostra vita personale. Quindi, diciamo, una persona che vuole avere più attività decide di, appunto, creare più, diciamo, business in qualche modo da cui attingere il proprio reddito. Questa cosa va pensata non soltanto a livello personale, ma anche a livello familiare. Ovviamente, se voi avete una famiglia, diciamo, con la quale state, anche semplicemente un compagno o una compagna con cui condividete il vostro amore, la vostra vita, i vostri spazi, eccetera, eccetera, parte almeno di essi. Quindi diversificare il reddito, io per esempio una cosa che dico sempre, che io ho sempre scelto per la mia vita, non posso scegliere per voi, né mai lo farò, però posso condividere con voi quali sono le strategie che io ho attuato. Prima fra tutti, non ho mai fatto un lavoro, lo stesso lavoro che ha fatto la mia compagna. Perché? Perché è molto pericoloso fare lo stesso lavoro, perché se l'azienda per la quale noi lavoriamo chiude, o diciamo anche fosse la nostra stessa azienda che abbiamo creato, si perdono due redditi e non uno solo. Quindi questa, per esempio, è la stessa cosa che vale il principio, appunto, di avere sempre, diciamo, un piano B. Quindi anche a livello familiare va ragionato come fosse un business, perché è sempre un sistema complesso la famiglia, e quindi anche i redditi che entrano all'interno del sistema complesso famiglia vanno gestiti con il concetto della diversità. Quindi questa è la prima cosa. Poi a livello anche personale bisogna assolutamente diversificare il reddito. Come ho detto, pensare che io farò sempre soltanto lo stesso identico lavoro per tutta quanta la vita, non solo diciamo questa cosa mi fa stare male rispetto al mio carattere, ma non è assolutamente resiliente. Cioè, avere più attività nel corso della mia vita mi permette di essere molto più resiliente rispetto ai cambiamenti, perché se un'attività un anno va male, come è normale che sia, perché è fatta di flussi, questa è un'altra cosa che nessuno mai vi dice, ma è normale che ci siano degli alti e dei bassi in un business, non andrà mai sempre bene né mai sempre male, e quindi riusciamo a gestire meglio questi shock che la natura, la vita, ci pone di fronte appunto ogni giorno della nostra vita. Avere più fonti di reddito ti permette di essere più resiliente rispetto a questi shock. Diciamo che qual è la vera domanda da porsi? Quali sono quei lavori che ci permettono di essere più resilienti? Beh, innanzitutto dipende tutto come noi impostiamo. Io, per esempio, ho diciamo in qualche modo un business, diciamo, predominante, che è quello, per esempio, di IFE, dell'agenzia di crescita. E da quello poi, diciamo, oltre a diversificare internamente quel business, poi ne parleremo più avanti, ma ho creato altre tipologie di attività, ma anche non attività, diciamo, permanenti. Per esempio, io gran parte del patrimonio che oggi detengo è dato, per esempio, dalla vendita di case. Ma stiamo parlando di prime case. Ho cambiato casa, spesso, e questa cosa mi ha permesso di guadagnare, perché sono riuscito insieme alla mia compagna a trovare case che bastava fare pochi lavori per farle, diciamo, in qualche modo farle aumentare il valore, e quindi sono riuscito a fare soldi in questo modo. Quindi è un'attività, se vogliamo, temporanea, non è neanche, se vogliamo, un'attività, perché non è che ho una partita IVA, nulla, ho semplicemente cambiato casa, ma anche nella scelta di queste case siamo stati sempre oculati per fare in modo di non fare delle scelte che poi pagavamo troppo nel tempo. E anche questa è una cosa che si allena a fare. Quali sono quei fattori chiave che permettono la vendita, per esempio, di una casa, capire quali sono, diciamo, le percezioni che le persone hanno che potrebbero acquistare quella casa lì? E anche lì c'è tutto un discorso dello studio del target e così via. Quindi da questo emerge una cosa fondamentale, che qualsiasi attività noi faremo, dobbiamo imparare a progettare. Questa è una cosa che dico e che dirò sempre: imparare a progettare. Non si può fare business da soli. Se non imparate a progettare, non avrete mai, e dico mai, successo nel lungo periodo con i vostri progetti. Questa è una sicurezza. Nel breve periodo sì, potete avere successo, ma nel lungo periodo è molto molto difficile, veramente molto difficile. E lo dico perché io stesso l'ho vissuta questa cosa. Quindi il discorso qual è? Diversificare il reddito, una buona cosa da poter fare, quindi non è soltanto avere attività fisiche proprio effettive, dove avete magari una partita IVA, ma anche proprio oculare bene dove fate le spese, e capire quali sono quelle cose in cui spendete che magari potrebbero avere un valore nel futuro. Questa è un'altra cosa molto importante. Per esempio, questa è una piccola, poi ci farò una puntata apposta, una cosa che vi dico: oggi abbiamo il problema dell'intelligenza artificiale e al tempo stesso la potenzialità dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale colpirà tantissimi lavori duramente. La domanda è: quali sono quei lavori che non sono colpiti dall'intelligenza artificiale? E quindi puntare, perché no, su di essi. Oppure, quali sono i lavori dove l'intelligenza artificiale è molto importante, e quindi imparare a utilizzare l'intelligenza artificiale per sviluppare ed essere di supporto al nostro lavoro. Quindi avere una competenza ci permette di crescere enormemente, avvantaggiarsi, avere un vantaggio competitivo rispetto al mercato. Poi, quali sono quei lavori che ci permettono di guadagnare bene e avere una buona resilienza nel lungo periodo? Quelli dove il nostro apporto di lavoro è minore rispetto al valore percepito dei prodotti. Cioè dove fondamentalmente le persone sono disposte a pagarci tanto e le ore di lavoro che ci dobbiamo mettere sono veramente poche rispetto al valore stesso intrinseco dei prodotti. Non è un caso che tutti oggi, anche persone che non ne sanno niente di quello di cui spiegano, fanno corsi di formazione online. Perché? Perché una volta che tu hai fatto un videocorso, fondamentalmente lo devi mettere online, lo devi promuovere, non è che non c'è lavoro dietro, però è molto minore rispetto alle ore di lavoro che tu ci metti, rispetto al guadagno che tu potresti fare, se sei bravo o brava. Quindi trovare dei lavori dove c'è questo. Per esempio, un lavoro dove questo non c'è assolutamente, almeno nella quasi totalità, sono i lavori agricoli. Perché? Perché il lavoro agricolo, il valore del prodotto è strettamente collegato alle ore di lavoro che noi ci mettiamo, e le ore spesso sono tante. All'interno del settore agricolo ci sono prodotti che non sono così, per esempio il miele di Manuka. Il miele di Manuka è percepito molto bene dalla popolazione per le sue pseudo proprietà antibiotiche, e quindi le persone sono disposte a spendere tantissimi soldi per quel prodotto, e quindi le ore di lavoro sono molto minore rispetto al valore del prodotto stesso. E quindi è un buon, diciamo, in qualche modo secondo lavoro anche, potrebbe essere. Ora, non quello di produrre miele di Manuka, visto che da noi non c'è, però in generale ci sono dei lavori che si prestano molto bene perché ci occupano poco tempo e ci danno un buon reddito. E ovviamente è ovvio che se tu hai deciso di avere più attività, è importante fare in modo di avere quanto più tempo possibile rispetto al guadagno che hai. Però c'è una cosa da dire imprescindibile rispetto a tutto questo, e la dico veramente ad alta voce, con forza, che il segreto del vivere bene, del vivere felice con i nostri business, che rientrino, diciamo, in una sostenibilità personale e anche quindi poi di conseguenza planetaria, è quella di fare lavori che però ci fanno stare bene. Di non partire da un lavoro che è remunerativo, ma partire da un lavoro che ci piace e trasformarlo in remunerativo. Perché il problema poi è che il lavoro è qualcosa che occupa gran parte della nostra vita. Non si può scindere la vita personale da quella del business, perché siamo sempre noi, quindi è tutta vita personale. E quindi quando creiamo più attività stiamo comunque andando ad incidere sulla nostra vita personale, perché solo quella esiste soltanto la vita. Smettiamo di scindere ogni cosa. Quindi ovviamente scegliere i lavori è molto importante, le attività, perché devono essere in linea con ciò che noi siamo, con ciò che ci fa stare bene. Questo è fondamentale, questo è l'incipit che avrei dovuto forse fare anche all'inizio. Quindi più attività differenti, è importante avere un alto margine in qualche modo, però c'è una cosa che è anche altrettanto importante, che è altrettanto pericolosa del non avere, cioè di avere soltanto un'attività, che è quella di averne troppe. Avere troppe attività è altrettanto pericoloso che averne soltanto una, perché averne troppe non ci fa mettere il focus, l'energia necessaria, non ci permette di focalizzare i nostri intenti, le nostre energie, le nostre risorse nel raggiungere degli obiettivi. E quindi il troppo è sempre un problema in generale, sia se si parla della nostra vita personale o si parla di un business. Quindi è importante capire quali sono quelle attività che io riesco a gestire nell'arco della giornata, a prima di tutto a progettarle, poi a gestirle e fare in modo di creare un'attività che è incentrata fondamentalmente su me stesso o me stessa. Quindi la diversificazione del reddito, diciamo, come se io avessi più attività, più business, è una delle attività che oggi reputo più auspicabili per una persona, perché è più sano mentalmente, permette alla nostra vita di prendere, in qualche modo di essere a livello identitario un continuo fluire, cioè fare più attività. A me piace, a chiunque piace fare più attività, anche a chi gliene piace fare poche, ma comunque gli piace fare più attività. Non credo che esista qualcuno che gli piaccia soltanto essere chiuso dentro un ufficio, anche nei campi a zappare o a coltivare o a fare quello che gli piace fare, perché l'attività, anche la stessa attività in un solo business, deve essere variegata, un minimo. Ci sono poche persone che veramente gli piace fare poche attività, e anche quelle poche sono comunque poche, quindi vuol dire che sono alcune, non è una sola. Quindi avere più attività ci permette di essere più resilienti, anche perché siamo più felici. Ok? Questa è una cosa molto importante. Non tutte le attività sono dei business, come ho detto. Anche io, per esempio, acquistare la mia prima casa è stata un'attività di fatto, perché mi ha permesso di avere un bel budget finanziario. Mettere da parte i soldi continuamente ogni mese, anche se poco, è molto importante, perché anche questo permette una resilienza. Se siete una famiglia, cercate di non avere la stessa attività o di lavorare nella stessa attività, perché se poi l'attività chiude sono cavoli per la famiglia. Quindi cercare il più possibile di essere diversificati vi permette di essere più resilienti, ma non troppo diversificati. E questa è una strada che dovete percorrere per poterlo capire, o avere la consulenza di persone come me o altre che vi aiutano a trovare questo equilibrio. E poi invece c'è tutto quanto un discorso di diversificazione del reddito all'interno di un business. Cioè, detto che noi abbiamo più business, o anche se ce n'avessimo uno solo, che è la situazione più pericolosa che noi possiamo avere, anche all'interno di quel solo business, per renderla meno pericolosa, dobbiamo diversificare il reddito. Quindi fare cosa? Creare più asset, più mattoncini del castello. Vi faccio l'esempio proprio pragmatico, no? Io sono stato presidente di BioApi, che è stata la prima azienda di apicoltura in Italia ad aderire alla certificazione insieme ad altre quattro in Italia, del settore apistico ovviamente, non in generale, e si parla degli anni 80. E la prima cosa che io ho fatto quando sono diventato presidente, mi sembra nel 2013 o 12 addirittura, non mi ricordo bene, è stato proprio quello di diversificare il reddito. L'azienda allora vendeva soltanto fondamentalmente prodotti dell'alveare biologici e diciamo legati appunto proprio alle produzioni apistiche, come per esempio la propoli grezza, la cera grezza, il miele. E questo era molto pericoloso per l'azienda, perché se poi non c'erano delle produzioni, ovviamente un anno perdevi gran parte della produzione. E quindi, oltretutto, il lavoro agricolo è molto, diciamo, ha delle oscillazioni molto forti. E quindi la prima cosa che ho fatto è fare cosa? Si sta parlando di anni in cui non c'erano nemmeno i corsi di formazione, né in agricoltura, ma non c'erano né tantomeno fuori, soprattutto online. La prima cosa che abbiamo fatto è creare un centro di formazione, un'accademia dell'apicoltura biologica in Italia. I primi proprio in Italia a averla fatta, non c'era nessuno che la faceva, nemmeno di apicoltura normale, se non nelle associazioni di categoria che già ci chiamavano in tutta quanta Italia per farle. E quindi abbiamo deciso di creare questa accademia. Poi un giorno ne parlerò nello specifico, perché anche questa è una storia che vale la pena raccontare per chi vuole creare degli asset, perché anche lì c'è stata una differenziazione forte, non c'era nel mercato e così via. Quindi, in poche parole, abbiamo creato questa accademia, abbiamo creato un'altra, diciamo, un altro asset che era di costruzione di arnie per l'apicoltura rigenerativa, abbiamo creato un evento, il Bee Friends Day, che oggi è il Rewild Bee Festival, fatto insieme all'associazione Resilient Bee, fondata anche da noi, durante proprio uno di questi eventi dell'apicoltura sostenibile creati da noi in Italia, i primi in Italia. Abbiamo creato un'azienda di prodotti apistici, e al tempo stesso che vendeva proprio le api stesse, anche lì con tutto quanto un focus sull'apicoltura territoriale, le api autoctone. Insomma, abbiamo costruito una varietà di relazioni enorme anche con la comunità scientifica, come per esempio l'Associazione per la Biodiversità a livello mondiale, che è il VBA Ollus. Insomma, abbiamo creato tutta una serie di relazioni e diversificate le relazioni per fare in modo di creare dei progetti veramente totalizzanti. Abbiamo fatto parte di Agronomi Senza Frontiere con progetti, siamo andati in Tanzania, in Kenya, in Albania e così via. Quindi la diversificazione degli asset interni è fondamentale. Diversificare i fornitori, a seconda ovviamente dell'attività che avete. Attività commerciale, diversificare i fornitori, diversificare la clientela e il target. Però anche qui senza esagerare, perché sennò altrimenti la comunicazione diventa vana, è una comunicazione per tutti. Bisogna trovare il giusto compromesso fra tutto, tra la gestione di tutto quanto questo, della comunicazione, e diciamo in qualche modo la diversificazione, perché il focus di un business appunto non è vendere, è creare relazioni, è cambiare il mondo attraverso la propria visione, e le relazioni sono necessarie per questo cambiamento. La vendita è una conseguenza, perché senza quei prodotti non riesci a cambiare il mondo, ma a questo servono i prodotti. Quindi la vendita è soltanto l'ultima conseguenza di un business. Detto questo, quindi la diversificazione del reddito è fondamentale, e per arrivarci dobbiamo ulteriormente distruggere un ultimo pregiudizio fondamentale, che è quello del pensare che esistano dei redditi passivi. Questo è proprio il più grande problema che tutte quante noi abbiamo dentro la nostra testa, perché ci hanno imbambolato in anni e anni di pubblicità, legate al reddito passivo, come per esempio il dropshipping, no? Il dropshipping è quando tu vendi dei prodotti, dove fondamentalmente sei un commerciale, vendi prodotti, ma i prodotti si trovano in un magazzino che altre persone poi ti spediscono. Quindi di fatto tu sei uno che vende, c'hai una percentuale alla fine di guadagno, un margine, e guadagni su quello, ma anche quello non è assolutamente passivo. Non basta fare una landing page per vendere dei prodotti, anche se bastasse comunque la devi fare e devi gestire la strategia. Quindi la vendita passiva non esiste, perché i sistemi complessi, ce lo insegnano proprio loro, le conoscenze che noi abbiamo dei sistemi complessi, richiedono energie e risorse per poter funzionare. E chi le mette queste energie e risorse? Non è che le cose funzionano da sole, quindi il reddito puramente passivo non esiste. Esistono redditi che appunto hanno un alto margine tra il tempo di esecuzione e il valore che noi abbiamo indietro dalle persone che acquistano appunto i nostri prodotti o dalle relazioni che costruiamo. Quindi questo è un altro mito da sfatare, perché adesso tutte le cose più ricercate sono appunto come guadagnare fondamentalmente senza fare nulla. Invece io dovrei ricercare come posso guadagnare rimanendo felice nella mia vita. Questa è la domanda che dovrei pormi, e soprattutto per il più lungo tempo possibile. E per poter fare tutto quanto questo dobbiamo acquisire il mindset della differenziazione, dobbiamo impararlo, dobbiamo attuarlo per poterlo imparare. Perché nessuno che si trova all'interno di una cornice può chiedere nulla su quella cornice. Ma lo può fare nel momento in cui si trova al di fuori della cornice, che la vede da fuori. Quindi tu riuscirai a capire il momento in cui ti trovi quando ne uscirai dal momento in cui ti trovi. Quindi è l'esperienza che ci regala una visione diversa dell'esistenza, della vita. Sono i test che noi facciamo, il continuo cambiare, essere, diciamo, acquisire feedback e migliorare costantemente i risultati che abbiamo da quei feedback. E la diversificazione è allo stesso modo. Tutto ciò che rende rigido un sistema è tutto ciò che distrugge un sistema. Tutto ciò, cioè il fine ultimo, uno dei fini ultimi dell'esistenza, della natura stessa, è la resilienza. È la resilienza che permette la sopravvivenza del sistema, perché è la biodiversità, la complessità che crea resilienza. E la resilienza fa in modo che il sistema continui a vivere, ad esserci, a lavorare. Quindi il nostro fine ultimo, uno dei nostri fini ultimi, non è l'unico, ne parlerò poi altre volte, è la resilienza. E cosa crea resilienza? Complessità. Cosa crea complessità? La diversità. Creiamo diversità. Ma non scordatevi mai di non esagerare.